Signore, la mia forza, e io spero in Lui, il Signore Salvador, in Lui confido, non ho timore, in Lui confido, non ho timore.
Ispira, Signore, le nostre azioni, accompagnale con la Tua grazia, perché ogni nostra intenzione, ogni nostra azione abbia da Te il suo inizio e in Te il suo compimento. Amen. Bene, come sempre, prima di ascoltare un po' di spunti per... possono aiutare la vostra preghiera, ritorniamo un attimo sul metodo, diamo alcune istruzioni ulteriori che possono appunto aiutarvi nella preghiera, a entrare un po' nella preghiera secondo il metodo ignaziano, che è quello che proponiamo e stiamo praticando. Un aspetto molto importante della preghiera, per una preghiera efficace, secondo Ignazio, è la preparazione. C'è una preparazione remota, è una preparazione prossima, cioè una preparazione che si fa ben prima di mettersi in preghiera, comincia anche il giorno precedente, è una preparazione invece che si fa quando più o meno ci si avvicina al momento della preghiera. Nel libro degli esercizi spirituali, Ignazio, a un certo punto, dà delle istruzioni che lui chiama addizioni, che sono delle ulteriori istruzioni per aiutare la preghiera, per renderla più efficace, perché per Sant'Ignazio è molto importante che la preghiera raggiunga il suo scopo, che è quello di ottenere dal Signore la grazia che desidero, perché quando ottengo quella grazia, vuol dire che sono in sintonia con la volontà di Dio. Dio mi dà quello che desidero, quello che ho bisogno, di cui ho bisogno in questo momento, in particolare per continuare nel cammino degli esercizi. E quindi suggerisce anche le grazie da chiedere di volta in volta, in base alle varie tappe del cammino che fa percorrere. Allora, quindi, è importante che la preghiera, da questo punto di vista, sia efficace. E allora, perché una preghiera sia efficace, è importante che da parte nostra, per quello che sta a noi, la nostra parte, il nostro ruolo e impegno nella preghiera, sia un momento che venga preparato con attraverso queste addizioni che lui suggerisce, in un momento remoto e in un momento più prossimo. E allora, una prima addizione che Ignazio suggerisce è questa. Dopo essermi coricato sul punto di addormentarmi, per la durata di una Ave Maria, penserò a che ora devo alzarmi e a che scopo e richiamerò sinteticamente l'esercizio che devo fare. Ecco, Ignazio suggerisce di preparare il testo della preghiera prima, addirittura il giorno prima, magari la sera prima di andare a dormire, perché sappiamo bene che anche durante la notte c'è un'attività della mente, ci sono dei punti che, leggendo il brano che dobbiamo meditare, ci possono dare un primo input, dei primi indicazioni su che cosa di quel brano ci colpisce, ci attira, e questo è lo spirito che comincia a lavorare in noi. E comunque sappiamo già quale brano abbiamo scelto, sappiamo già un po' di che cosa parla, e quindi, diciamo, ce l'abbiamo già in mente. Cominciamo a coltivare il desiderio poi che il giorno dopo questo testo di preghiera diventi appunto il cuore della preghiera. Ecco, penserò a che ora devo alzarmi e a che scopo, dice Ignazio. È molto importante fissare in anticipo sia il brano su cui voglio pregare, sia anche il tempo e il luogo. Avete visto che in questa prima fase degli esercizi del cammino c'è anche un po' di sperimentazione, no? Molti di voi hanno dovuto trovare un luogo adatto per pregare, hanno cambiato anche luogo, magari bisogna cambiare i tempi, però in generale è importante che lo si fissi prima. E nel momento in cui ho trovato un tempo, un luogo adeguati, dove vedo che la preghiera è efficace, calda, insomma, mi sento, alla fine della preghiera sento che la preghiera è andata bene, sono consolato, allora tendenzialmente quel luogo e quel tempo non lo cambio. Ovviamente ci sono delle situazioni in cui non è possibile fare questo, perché gli esercizi che stiamo facendo sono esercizi nella vita ordinaria, quindi ci sono degli imprevisti, delle cose che ci richiedono dei cambiamenti. Allora magari può essere utile, quando non è possibile mantenere lo stesso tempo e lo stesso luogo, il giorno prima, se so in base al programma della giornata, ecco, magari dico bene, allora domani posso pregare da quest'ora a quest'ora, andrò in questo luogo, e questo è importante perché altrimenti la preghiera rischia di essere troppo soggetta alla casualità, e soprattutto rischiamo di farci giocare un po' dal nostro avversario, che farà un po' di tutto per disturbare la preghiera, per darci un po' di fastidio, e invece noi fissando bene il posto, il luogo e il tempo, diciamo no, questo tempo qui è quel tempo che io ho deciso di dedicare a Dio, e per quello che sta a me non cambio, perché quello che veramente voglio e desidero. Poi c'è una seconda addizione che Ignazio suggerisce, dicendo: appena sveglio, senza distrarmi con altri pensieri, rivolgerò subito l'attenzione a quello che devo contemplare. Mi vestirò trattenendomi in questi o altri pensieri secondo l'argomento della meditazione. Ignazio sta chiaramente parlando e pensando a quelli che fanno il mese degli esercizi, quindi hanno una meditazione la mattina, una più tardi in mattinata, eccetera. Sono 5 meditazioni al giorno, per cui dice appena alzato. Ecco, può essere utile appena alzati di ricordare quello che si è letto la sera precedente, ma in generale, siccome sono esercizi nella vita ordinaria, può essere molto utile che durante la giornata, se io ho fissato il tempo della preghiera la sera, nel pomeriggio, non appena sveglio perché non posso, ecco, allora durante la giornata, di tanto in tanto, può essere molto utile ricordare quello che andrò a pregare, ricordare che ci sarà nella mia giornata un momento in cui incontrerò Dio, pensare a chi vado ad incontrare e perché. Perché appunto questo alimenta il desiderio della preghiera, che è molto importante. È un momento atteso, desiderato, cercato. È un po' come quando si ha un appuntamento con un amico, con una persona a cui teniamo particolarmente. Beh, durante la giornata pensiamo a come sarà bello quel momento. E allora ecco, questa seconda addizione dice proprio questo, cioè di ricordare di tanto in tanto, così quasi anticipare la bellezza del momento poi dell'incontro a tu per tu con Dio. Poi ecco, queste diciamo sono due addizioni, due istruzioni per la preparazione remota. Invece, quando si avvicina il momento della preghiera, Ignazio dà una terza indicazione dicendo: per la durata di un Padre nostro starò in piedi a un passo o due dal posto dove sto per contemplare o meditare, volgendo in alto la mente e pensando che Dio nostro Signore mi guarda e cose simili, farò un atto di riverenza o di umiltà. Allora, quando il tempo che ho fissato per la preghiera si sta avvicinando, piano piano smetterò di fare quello che stavo facendo, in modo da non passare da un momento all'altro dall'attività, dal lavoro, non so, alla preghiera, no? Mi do il tempo di rilassarmi, di fare in modo che le attività che mi hanno occupato o preoccupato durante la giornata, piano piano le lascio, cadano un po', vadano, passano in un secondo piano, no? E quindi faccio dei gesti, delle azioni anche per prepararmi. Per esempio, ecco, se uno prega la mattina appena sveglio, anche vestirsi, anche lavarsi, o se qualcuno fa prima colazione, ecco, sono tutti gesti che nel momento in cui faccio gli esercizi nella vita ordinaria o comunque vivo una vita spirituale, posso farli proprio con questa intenzione di prepararmi. Sono cose che io faccio per dispormi all'incontro. Nella vita quotidiana le cose acquistano un senso, un gusto un po' diverso, particolare, in funzione del momento della preghiera. Poi chiaramente cercherò di evitare, di mettere da parte tutte le cose, le possibili distrazioni. Spengo il computer, spengo il telefonino, metto la suoneria bassa. Poi per esempio, per non stare a pensare al tempo che passa durante la preghiera, magari punto la sveglia. Ho deciso di pregare un'ora, punto la sveglia, così non devo stare a pensare quanto tempo è passato. Mi posso immergere tranquillamente in preghiera. Quando poi è finito il tempo, me lo dirà la sveglia, non ci devo pensare io. Cioè, sono tutte piccole accortezze che però dicono quanto veramente io tengo a questo momento. Appunto perché la grazia di Dio può arrivare in qualunque momento, ma per quello che sta a me mi preparo. Ecco, quella è la cosa che proprio devo fare io, posso fare io. Quindi comincio a pensare, man mano che mi avvicino al momento di preghiera, a chi vado ad incontrare e perché. E poi, ecco, così come ho lasciato cadere piano piano le occupazioni e le preoccupazioni in prossimità della preghiera, comincio con rilassamento. È molto importante per Ignazio il corpo partecipa alla preghiera, il corpo ha un suo linguaggio, ha delle sue necessità, e per Ignazio è molto importante. Allora mi rendo conto che c'è ancora qualcosa che mi fa stare in tensione, se appunto avverto una tensione muscolare. Allora la prima cosa da fare è rilassare il corpo, fare in modo che tutte le tensioni, se ci sono dei nervi tesi, piano piano si rilassano, e poi rilassare anche la mente. E per rilassare la mente può essere utile, ad esempio, fare degli esercizi di respirazione o concentrarsi piano piano sul pensiero. Cioè, per rilassare la mente devo un attimo decentrarmi da me, cioè devo abbandonare un po', cercare di svuotarla dai pensieri. Allora mi posso concentrare sul respiro, sul battito del cuore, oppure per esempio ascoltare il silenzio, sperando che dove pregate ci sia silenzio, o anche eventualmente dei rumori che sentite, perché questo vi porta a lasciar cadere un po' i pensieri che avete. E poi appunto l'importanza della posizione del corpo. C'è una quarta addizione che Ignazio suggerisce dicendo: incomincerò la contemplazione o in ginocchio, o prostrato per terra, o disteso con il volto verso l'alto, o seduto, o in piedi, cercando sempre quello che voglio. Terrò presenti due cose. La prima, che se trovo quello che voglio stando in ginocchio, non cambierò posizione. Lo stesso se lo trovo stando prostrato, e così via. La seconda, che dove troverò quello che voglio, lì mi fermerò, senza avere fretta di passare oltre, finché non ne sia pienamente soddisfatto. Ecco, quello che vi dicevo appunto, c'è anche una certa sperimentazione, devo trovare anche la posizione giusta, una posizione che posso tenere per un tempo lungo senza stancarmi. Però una volta che l'ho trovata, che il mio corpo quindi partecipa alla preghiera standosene un po' buono e non tormentandomi troppo come in altre situazioni, ecco, allora quello non lo cambio. Oppure per esempio, non so, in ginocchio già significa esprimere con il corpo, con la posizione del corpo, un atteggiamento di consapevolezza della presenza del Signore nella mia vita, ma non è necessario, cioè ognuno deve trovare la sua posizione. L'importante è appunto, come dice Ignazio, cercare quello che voglio, e quello che vogliamo in questo momento è che l'incontro con Dio sia fecondo, sia profondo, sia che si ottenga la grazia che si sta cercando, che la preghiera sia efficace. E poi soprattutto, ecco, quello che dice Ignazio, mi fermerò quando trovo quello che voglio, senza avere fretta di passare oltre, finché non ne sia pienamente soddisfatto. Perché chiaramente nell'idea di Ignazio la preghiera non è un compito da svolgere, non è qualcosa in cui c'è, si deve andare da un punto all'altro preciso che ho stabilito io. Nel momento in cui trovo quello che voglio, sento che ho raggiunto, sono alla presenza del Signore, sento che c'è calore, sento che c'è qualcosa che mi attira, che mi dà gusto, rimango lì, non c'è bisogno di andare oltre, la preghiera ha raggiunto il suo scopo. E quindi in un certo senso la preghiera fondamentalmente è un piacere, è qualcosa che mi dà gusto, dà calore. E rimango lì finché non sono pienamente soddisfatto. Appunto, c'è un momento in cui capisco che quel punto su cui mi sono fermato si è esaurito, mi ha dato, sono arrivato, l'ho spremuto tutto, ho tratto tutto il succo che potevo trarre e quindi ne sono soddisfatto. A quel punto passo oltre. Ecco, questa è la fase di preparazione prossima. A questo punto Ignazio dice: faccio un gesto di riverenza, cioè quando mi sono rilassato, quando sono consapevole della presenza del Signore, allora faccio qualche gesto che fisicamente, proprio concretamente, dice che sono consapevole di essere alla sua presenza. Può essere un segno di croce, può essere un inchino, posso guardare un'immagine, un'icona, non so, qualcosa che per voi è significativo ed esprime questo essere alla presenza del Signore. E poi la preghiera preparatoria. Allora, come preghiera preparatoria, Ignazio dice: la preghiera preparatoria consiste nel chiedere a Dio nostro Signore la grazia che tutte le mie intenzioni, le mie attività esterne, le mie operazioni interiori tendano unicamente al servizio e alla lode della sua divina maestà. Cioè questa preghiera preparatoria appunto una richiesta, è già una richiesta di grazia, di essere concentrati, di essere totalmente presenti lì, così come il Signore è totalmente presente per noi. Quindi tutte le mie attività, dice Ignazio, esteriori e le operazioni interiori, quindi pensieri, sentimenti, tendano unicamente al servizio e alla lode della sua divina maestà. Questa preghiera preparatoria col tempo può essere anche sostituita da altre preghiere, per esempio un'invocazione allo Spirito Santo, vieni Santo Spirito, una preghiera che per voi è particolarmente significativa, purché sia abbastanza sintetica, è un pensiero veloce, ma proprio per concentrarsi ulteriormente. Ecco, a questo punto Ignazio fa fare la composizione di luogo, cioè si presuppone che il brano sia stato già letto, che io lo conosca. E allora la composizione di luogo, dice Ignazio, è: qui è da notare che nella contemplazione o meditazione di una realtà sensibile, com'è contemplare Cristo nostro Signore che è visibile, la composizione consisterà nel vedere con l'immaginazione il luogo materiale dove si trova quello che voglio contemplare. Per luogo materiale si intende ad esempio il Tempio o un monte dove si trova Gesù Cristo o Nostra Signora, secondo quello che voglio contemplare. Ecco, cioè immagino il luogo dove si svolge la scena che sto contemplando, com'è, le persone che ci sono e così via. Lo guardo, mi ci sento dentro, ci sono anch'io lì dentro. E poi invece il secondo preludio è la richiesta di grazia. Chiedo a Dio ciò che voglio e desidero. La domanda deve essere conforme all'argomento trattato. Per esempio, se contemplo la resurrezione, domanderò gioia con Cristo gioioso. Se contemplo la passione, domanderò dolore, lacrime e sofferenza con Cristo sofferente. La richiesta di grazia è una richiesta che io faccio in funzione o del testo che sto meditando, perché che mi ha sollecitato qualcosa di cui io ho bisogno, che io desidero, oppure qui, come dice Ignazio, è una grazia per mettersi in sintonia con quello che è il contenuto del brano. Se sto meditando sulla resurrezione, chiedo la gioia di partecipare alla gioia del Signore. La grazia che noi vi abbiamo suggerito e che ripetiamo di chiedere in questo momento è quella di essere pronti ad ascoltare ed affidarsi al Signore, perché in questo primo momento degli esercizi questa è la cosa più importante: imparare ad ascoltare la sua voce, come lui ci parla, e arrivare sempre ad un maggiore affidamento nella sua grazia che opera in noi. Se non ho letto il brano, va bene, lo leggo con calma, mi fermo sulle parole, ricordando sempre che non c'è bisogno di fare tutto, non è un compito, ma mi fermo su qualche parola, su qualche frase che particolarmente parla a me. Magari io sul momento non capisco perché quella parola risuona particolarmente, allora ci rimango, la ripeto, la lascio risuonare dentro di me, come dice Ignazio, finché non sono soddisfatto, finché non vedo che il frutto, il messaggio che quella parola contiene ha lavorato dentro di me, lasciandomi in pace, soddisfatto. Non è un esercizio, la meditazione è basata soprattutto sull'attività dell'intelletto, sul ragionamento, ma qui è qualcosa che poi va più in profondità, no? Tocca i sentimenti, raggiunge il cuore. E poi a questo punto mi immergo nella preghiera, la lascio scorrere, meditando, riflettendo o anche usando l'immaginazione, guardando i personaggi, parlando con loro. E se c'è qualcosa che mi sollecita, ecco, magari cerco di trasformare questa cosa, di portare questa cosa in preghiera attraverso il dialogo, parlando con Gesù, con il Padre, con Maria, con uno dei personaggi presenti. Ecco, anche questo per Ignazio era molto importante, questo dialogo, perché mi rende proprio, mi dà la consapevolezza che mi sto rapportando con delle persone vive, reali, anche se sono presenti in spirito non le vedo, ma sono tutte persone vive e reali, fanno parte del mio mondo se le faccio entrare nella mia quotidianità. Ecco, terminata poi la preghiera con un Padre Nostro, con un Ave Maria o con una preghiera che a voi è particolarmente cara, c'è la fase di revisione della preghiera, cioè si va a vedere quello che è successo, che cosa mi ha colpito, quali emozioni, quali sensazioni, quali pensieri, e li annoto, perché ritengo che sia importante conservarli nella memoria spirituale. In questo c'è qualcuno che è abituato a scrivere già durante la preghiera. Ora, non è che questo sia sbagliato, va bene, però siccome, vi ripeto, c'è una fase un po' di sperimentazione, provate anche magari qualche volta a non scrivere, ma a fare tutta la preghiera, e poi dopo, in questa fase, sì, annotare, perché il rischio può essere quello che se sto pensando che devo scrivere, magari mi prende anche non volutamente l'ansia poi che mi dimentico le cose, che le cose mi sfuggono, magari che poi non mi ricordo che cosa devo dire alla guida spirituale o che non ho niente da dire. Ecco, allora, per evitare questo rischio, se c'è chiaramente, può essere più opportuno fare tutta la meditazione e la preghiera. Tanto ricordatevi quello che Gesù dice ai discepoli: lo Spirito vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto, no? Nel Vangelo di Giovanni. Quindi le cose veramente importanti, il messaggio che il Signore ci sta dando, la grazia che ci dà, quella rimane impressa perché viene da Lui. E quindi questo vi può aiutare anche a sperimentare se nella preghiera, così facendo, cambiando qualcosa, la preghiera diventa più efficace e diciamo più calda, più efficace. Allora, adesso passo la parola a Pier per gli spunti di Oa. Enrica, chi comincia? Enrica.
Isaia. Scusiamo Isaia, no?
Sì, allora, questo materiale che noi, di cui, le cose di cui stiamo parlando, i brani, eccetera, poi troverete sul sito, gli spunti, i fogli, perché le cose di solito le scriviamo, quindi se non avete modo di prendere appunti, oppure se volete ascoltare senza stare a preoccuparvi di scrivere, poi le potete, le trovate sul sito, insomma, tutte le cose che diciamo.
Allora, sul foglio vi abbiamo segnalato diversi brani, questa sera di fatto ne presenteremo 4. Incomincio io a presentarvi alcuni spunti legati a Isaia 43. Magari lo leggiamo un attimo insieme, se c'è qualcuno che ha voglia di leggerlo ad alta voce per tutti.
Ora così dice il Signore che ti ha creato, Giacobbe, che ti ha plasmato, Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai. La fiamma non ti potrà bruciare, poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Dall'Oriente farò venire la tua stirpe, dall'Occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione, restituisci, e al mezzogiorno, non trattenere, fa tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e plasmato e anche formato.
Allora, alcune indicazioni sul contesto da cui proviene questo brano. Questo brano è inserito in quello che gli studiosi della Bibbia chiamano il Deutero Isaia. Ed è una situazione del popolo di Israele molto particolare, perché è il momento in cui Israele è in esilio e con l'esilio entra in una profonda crisi, anche una profonda crisi di identità, anche perché l'esilio è interpretato, vissuto come conseguenza di un peccato che Israele ha fatto. Ecco, il brano può essere un invito interessante a chiederci qual è la situazione nella quale noi preghiamo e viviamo. E anche un invito a leggere queste parole sapendo che sono dette in un momento di profonda crisi, non sono dette in un momento di particolare gioia e idillio nella relazione col Signore, anche se sono parole estremamente consolanti e molto belle. Se dovrai attraversare le acque sarò con te, sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo, non temere perché sono con te, parole molto belle, ma che vengono all'interno di un periodo faticoso e di crisi, in cui il popolo vive un conflitto grosso. Siamo in esilio, sarà perché abbiamo peccato nei confronti del Signore. Cosa abbiamo fatto? Allora, il brano, dicevo prima, è inserito a partire dal capitolo 40 all'interno di alcuni canti chiamati canti del servo. In realtà questo brano specifico non ne fa propriamente parte, ma è nella stessa sezione. Lo dico perché può essere interessante, anche prima di pregare il brano, ecco. I canti del servo, così chiamati, e mi sembra importante così ridirci chi è il servo. Il servo è colui che è in rapporto a ciò o a chi serve. O meglio, il verbo servire all'interno della Bibbia è qualificato a seconda della persona o della cosa che viene servita. Allora, non è tanto importante il servo, ma colui che serve, è colui che serve Dio. Non è tanto importante ciò che fa materialmente, un po' per sgombrare il campo dall'idea che noi abbiamo del servo. Quindi non è importante ciò che fa materialmente, ma la persona a cui appartiene, tra virgolette, che è Dio. E di appartenenza si parla in questo brano di Isaia. Quindi un'appartenenza che non connotiamo in termini negativi, noi che viviamo in una società occidentale, che veniamo da un'educazione in cui l'indipendenza è spinta al massimo. L'appartenenza è segno di una relazione profonda, non è qualcuno che mi schiaccia, ma quel qualcuno a cui, con cui desidero avere una relazione, è una relazione che parli di vita. Quindi ha delle connotazioni positive. E siccome è una relazione di vita, si può coniugare anche con altri termini, con il termine fiducia, con il termine sicurezza. È un po' perdersi in colui che mi ritrovo. Ed è un po' questa la coloritura che possiamo dare a questo brano. Il Signore che ti ha creato, ti ha plasmato, ti ha riscattato, ti ha chiamato per nome, tu mi appartieni. Ecco, in quest'ottica qui, qualcuno mi ha plasmato, qualcuno mi ha creato, mi ha ridato, mi ha dato un nome, mi ha riscattato. In qualche modo gli appartengo e in qualche modo lui appartiene a me. Quindi qualcuno in cui mi ritrovo e che mi permette di ritrovarmi totalmente, perché mi accompagna anche in situazioni di pericolo. Il fuoco, i fiumi che possono sommergere, le acque, sono i pericoli grossi che ha attraversato il popolo di Israele e ciò che può far paura anche a noi. E l'altro pericolo grosso è di non appartenersi più, di essere venduti ad altri popoli, ad altre culture. E il Signore in qualche modo riscatta, dice: io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Il versetto 6 è molto interessante perché ci dice quanto sia totale e grande il desiderio di relazione di Dio con questo popolo e con ciascuno di noi. Ci dice: dirò al settentrione restituisci e al mezzogiorno non trattenere, eccetera. Allora, il settentrione e il mezzogiorno, che sono due termini per dire tutto. Il nord, il sud, l'est e l'ovest, ecco, i punti di riferimento, i punti cardinali, a dire quanto sia forte il desiderio di Dio di coinvolgersi nella vita di questo popolo. Anche tutti i punti di riferimento fisici sono coinvolti per poter preservare e curare la vita del popolo. Restituisci e non trattenere. un'ultima indicazione. Allora, nel brano si parla di eventi che possono uccidere o che possono spaventare la vita. Le acque che sommergono, il fiume, la fiamma che brucia, popoli a cui si può finire di appartenere, in qualche modo sono i segni del male o di ciò che ci fa paura. Ecco, nel brano ci viene detto: solo Dio può entrare nel male, e però è uscirne e tirarci fuori. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. È interessante l'indicazione qui che la parola di Dio dà al popolo. Non gli dà un'indicazione di protezione totale, ti prendo in braccio in modo che tu non possa soffrire o fare i passi che devi fare. Dice: se dovrai attraversare le acque, sarò con te. Quindi, se il percorso della tua vita ti porterà ad affrontare situazioni faticose, io non ti mollo, ci sono anch'io. Ed è effettivamente, dicevo prima, anche lì proprio l'immagine di un Dio che, proprio perché è così, molto coinvolto nella relazione con il popolo di Israele, nella relazione con ciascuno di noi, è un Dio che può entrare con noi nella fatica e portarci fuori ed uscirne. Solo chi è a tal punto di coinvolgimento può accettare di stare a fianco.
Passiamo a un altro brano, al brano di Giovanni 10:1-5. E prima di andare avanti, solamente una notazione così in aggiunta a quello che diceva prima Beppe: se non avete capito niente delle cose che abbiamo detto, state sereni, okay? Andiamo avanti, ok? Questo è importantissimo, poi capirete, insomma, per cui sereni. E poi una persona, se è serena, riesce a fare anche l'ora, se non è serena, per cui non preoccupatevi, andiamo avanti. Quindi respiriamo. Se c'è una persona che abbia voglia di leggere Giovanni 10...
Centro dalla porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce. E gli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le pecore, cammina davanti ad esse. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei.
La grazia da chiedere, quando si entra in preghiera, la grazia da chiedere in questo brano è che io inizi a sentire e riconoscere la tua voce. Questo brano nel Vangelo di Giovanni si colloca dopo che un cieco ha ricominciato a vedere. Invece qui l'attenzione è su un altro senso, che è invece il sentire, è la voce. E allora un primo aspetto: di che voce si parla? Di che voce si parla? Questo è l'aspetto. Come diceva prima Enrica, nella Bibbia si ha queste due duplici opportunità: o si serve il Signore o si servono gli idoli, non c'è una via di mezzo, ma guardar bene è così anche nella nostra società. E allora vedere quale sentimento ci lasciano, come ci lasciano, siamo tutti tirati, riusciamo a respirare? Allora questo è la voce. Se respiro e questa cosa mi dà pace, che voce mi sta parlando? Ma se invece questa cosa mi fa tensione, quale altro Signore o Dio vi sta parlando? ma questo poi vedremo. È su questo livello che si parla di voce. E appunto si parla appunto di voce, è una voce che alcune pecore seguono, altre pecore rifiutano. E allora un primo aspetto, qui si dice colui che entra dalla porta e non scavalca, colui che entra, che noi facciamo entrare dalla porta e non porta via, ma che mi rispetta, mi dà dignità, mi dà valore, mi rispetta nella mia libertà, ecco, è colui che realmente entra dalla porta, non è un brigante. Se invece qualcun altro cerca di forzare il mio cuore, la mia dignità, costui è un ladro, un rapinatore. E quindi la cosa interessante è che si parla di porta, si parla di un recinto, ma il recinto può essere anche l'aulè, cioè è il luogo che sta, è il cortile antistante il tempio, il santo dei santi. Quindi per farli entrare noi, quali cortili ci sono dove le persone arrivano? Appunto, chi entra dalla porta invece, cioè chiede permesso, ed entra così, è il pastore delle pecore. A questi il portinaio apre. Quindi c'è già un portinaio, c'è la porta, c'è un pastore che chiede di entrare, e c'è un portinaio, e il portinaio forse siamo noi. Chi lasciamo entrare nel nostro mondo, nelle nostre cose? Abbiamo la possibilità, la capacità di essere, noi siamo quel portinaio. Può essere letto in questo modo. E allora al pastore il portinaio apre, e le pecore della voce sua ascoltano. Cioè, c'è una dimensione ben più profonda, e quando siamo capaci di ascoltare è perché quella voce è buona, quello spirito che ci sta muovendo è buono. Se invece non riusciamo ad ascoltare è perché siamo presi da migliaia di altre cose. Quindi le pecore della voce, mi piace dire proprio di che voce siamo pecora noi. Il portinaio, appunto, il pastore che arriva. E cosa fa questo pastore? Questo pastore? Quello, il pastore reale, non il ladro, il brigante. Il pastore è colui che permette a noi di uscire ai pascoli. Cioè non ci chiude in casa per paura, non è il timore di, ma il pastore è colui che ci conduce all'aro, come dire, ci fa diventare pecore, o meglio, ci fa diventare noi stessi. Appunto, non ti tiene per sé, è mia, me la mangio io la pecora, no? È proprio una dimensione diversa. Questo pastore ha cura del gregge, e dopo che le ha mandate fuori tutte, chiamandole una per una, quindi il chiamare per nome, il conoscere vuol dire, conoscere il nome di qualcuno vuol dire conoscere quella persona. E cosa fa questo pastore? Lo si riconosce anche dal fatto che lui è veramente pastore, perché sta davanti, poi dopo che ha mandato fuori tutti, sta davanti, cioè non si imbosca, cioè gioca la sua vita, non fugge. E poi ancora qui, le pecore cosa fanno? Quelle che sentono la voce di questo pastore, che appunto le rispetta, che entra bene, e vengono condotte e seguono la sua voce, mentre riconoscono una voce diversa da quella del pastore e da questa fuggono. Per cui c'è una fuga di queste pecore. Quando la voce non ci piace, quando la voce ci fa male, quando sentiamo l'inganno, quando sentiamo il ladro, l'inganno, il ladro, qualcuno che cerca di rapinare, fuggiamo. E questo è positivo. E termina dicendo quello che dicevo all'inizio. Gesù disse loro questa parabola, ma coloro che lo ascoltavano non capirono di che cosa stava parlando. Per cui provare a sentire questa voce.
Vi propongo un altro testo, non è riportato integralmente sul foglio perché il Salmo 139 è solo indicato nella seconda pagina. È un salmo che è piuttosto noto, magari non lo leggiamo adesso integralmente, piano piano lo leggo mano a mano che vi presento alcuni punti. Ecco, prima di presentare il salmo, prima Pier diceva, suggeriva la grazia di saperti e di saper riconoscere il Signore dalla voce. Ecco, suggerirei per questo salmo, ma anche per il brano precedente, che io sappia riconoscerti nella storia, in ciò che accade. E che è sempre quindi un movimento di che ci pone in un atteggiamento di attenzione, di grande ascolto, di grande vigilanza. Ecco, che io sappia riconoscerti nella storia e anche nella storia di colui che ha pregato e scritto il Salmo prima di me. Probabilmente questo Salmo è stato scritto dopo l'esilio, e alcuni esegeti dicono che il Salmo è stato scritto da... è come un appello ad un tribunale di Dio, scritto da qualcuno che è stato falsamente accusato di idolatria. E nessuno lo crede, allora a un certo punto fa appello a Dio, che è l'unico che lo conosce intimamente. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. A dire conosci tutte le mie attività, le mie azioni, quando cammino e quando riposo, stanno per verbi che indicano il movimento e quindi ciò che faccio. Ma conosci anche i miei pensieri. Mi scruti, penetri da lontano i miei pensieri. Sai già, prima che io parli, quello che voglio dire. Ecco, veramente una conoscenza profonda, intima, a dire una presenza di Dio in tutto ciò che faccio. Tu sai che io sono accusato e sai però che in tutto ciò che faccio e penso ci sei anche tu. L'immagine è molto evocativa. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano, come di qualcuno che abbraccia integralmente. È anche una confessione di fede, nel dire so che ci sei. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta io non la comprendo. Ci sei nello stesso tempo. sei lontano da me per la profondità e per la sapienza. I versetti che vengono dopo ci dicono che quest'uomo, di fronte a Dio, sa bene, o comunque ammette, riconosce, che è inutile, non serve nascondersi. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Chi scrive questo salmo gioca sugli opposti, in cielo e negli inferi, cioè in tutto il mondo conosciuto. A dire veramente non posso nascondermi. Se prendo le ali dell'aurora e l'estremità del mare, l'alto e il basso. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure. O probabilmente la luce e il giorno, tutto è presenza di Dio per me che scrivo il Salmo. E non posso nemmeno rifugiarmi nelle tenebre perché comunque so che sono visto, che ci sei. A dire un po' che lo sguardo di Dio anche non distingue luce e tenebre. È una presenza forte. E poi il salmista, per calcare ancora la mano su questa profonda fiducia della presenza del Signore nella sua vita, fa riferimento alla storia e alla sua storia. Sei tu che hai creato le mie viscere, mi hai tessuto nel seno di mia madre. Mi conosci fino in fondo. Dal concepimento fino alla fine il Signore mi conosce. Cioè utilizza tutti i mezzi che ha, geografici, alto, basso, profondo, luce, tenebre, per dire quanto la presenza del Signore, lui è certo, penetri la sua vita. E di fronte a questa presenza lui si offre perché è ingiustamente accusato. Ancora, non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora in forme mi hanno visto i tuoi occhi, tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. Ecco, siamo invitati anche noi a ripercorrere la geografia della nostra vita. A saper riconoscere la presenza del Signore in ciò che c'è, in ciò che abbiamo, nell'oscurità e nella luce, nei luoghi che frequentiamo, nei cieli e negli inferi che sperimentiamo. Pur sapendo, come il salmista, ecco, che la vicinanza del Signore è certa e nello stesso tempo la profondità anche è certa, quindi c'è una certa distanza da ciò che da noi, ecco. Può sembrare strano a questo punto nel versetto 19 l'intervento di chi fa il salmo, di chi prega il salmo, perché dice: se Dio sopprimesse i peccatori, allontanatevi da me, uomini sanguinari, parlano contro di me con inganno. E qui a un certo punto chi è accusato ingiustamente si arrabbia. Allora, questo salmo contiene tanti sentimenti, quindi i sentimenti di lode, i sentimenti del desiderio di voler stare col Signore, e anche i sentimenti di chi è ingiustamente accusato e si arrabbia. Ma dove sei? In questa profondità, in questa presenza che così mi coinvolge, nei primi versetti si diceva come un abbraccio, alle spalle di fronte mi circondi, che mi coinvolge così tanto, dalla nascita alla morte, però tu dove sei? Non odio forse, Signore, quelli che ti odiano e non detesto i tuoi nemici, li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici. Sono sentimenti molto forti quelli dell'odio. Il salmista non si fa problemi a dire al Signore ciò che vive nella sua vita. È una preghiera molto, molto sincera, molto aperta. E ancora, al termine della preghiera, lui si riconsegna al Signore. Così come tu mi conosci fin dal grembo materno, scrutami, o Dio, conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Il cuore, secondo la cultura ebraica, era il luogo della volontà, non dei sentimenti per sé. Quindi ancora, scrutami e conosci ciò che io ho voluto fortemente. Provami e conosci i miei pensieri. Cioè, guarda come io vivo. Guardami se effettivamente rispetto la via che mi hai indicato. E se questo non faccio, dice al termine del Salmo, guidami sulla via della vita. Ecco, è un lungo colloquio questo Salmo, in cui si alternano sentimenti diversi. Possiamo forse riconoscere ciò che anche nella storia, nella nostra storia, viviamo nei confronti del Signore.
Marco 4:19. Poi chi vuole giocare tutti i numeri all'otto, anche uno.
Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una